Ridiamo il buongiorno a Luca Casarotti, con cui abbiamo già analizzato pochi giorni fa, 1 o 2 settimane fa, la promozione a ministro della cultura del buon Giuli, che l'altro giorno si è esibito in Parlamento in un suo, chiamiamolo, monologo di presentazione di quello che sarà il suo lavoro nel Ministero della Cultura. Un monologo che è stato molto travisato perché è stato preso in giro un po' da tutti i media mainstream per questo discorso fumoso, aulico, con citazioni sbagliate, tutta una serie di appellativi andare a sfottere il Giuli, che invece nel suo discorso tra le righe non ha fatto altro che farsi portatore di quella che era e che è la sua cultura di riferimento, soprattutto quella formativa. C'era molto più del tecno-ribelle di Meridiano Zero nel discorso di Giuli dell'altro giorno che non nel suo passato recente o meno recente. Di nuovo, buongiorno Luca. Ha
Ciao,
analizzato
buongiorno, buongiorno anche a
brevemente.
tutti.
Appunto, ha riportato, ha fatto, era stato un po' curioso sentire Giuli questo discorsone lunghissimo, però andare ad ammiccare a quello che è tutto un filone, no, della destra radicale, quella tradizionalista e via dicendo.
Sì, diciamo, l'approccio che hai riportato adesso, quello un po' strafottente, è il modo sbagliato di vedere quel discorso. È il modo sbagliato perché, a mio parere, cade esattamente nella trappola che la cultura di destra dalla quale proviene Giuli tende al resto della società, possiamo dire in questo modo. La dico in maniera meno fumosa a mia volta, perché l'impressione di altezza che trasmette il discorso di Giuli è per l'appunto un'impressione. Perché se appena si rompe quella schiuma, quella patina di ricchezza lessicale che è immediatamente quello che ha colpito del discorso, almeno della parte scritta del discorso di Giuli, si intravede quello che ci sta sotto. E quello che ci sta sotto è, non vorrei dire una pochezza, però è vero che c'è una, come dire, una povertà concettuale dentro al discorso di Alessandro Giuli, non è niente di particolarmente elevato, c'è questa cosa, non possiamo dire che il discorso di Giuli sia stato un discorso denso, era un discorso che aveva la parvenza della densità. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, quello che fu Rio Iesi, no? Che uso sempre come bussola nel decifrare la cultura dalla quale proviene Giuli, quello che Iesi chiamava il lusso spirituale era appunto proprio questo, cioè una superficie linguistica che allude all'altezza, che mima la elevazione spirituale dell'intelligenza, ma che sostanzialmente non dice, non significa niente, non spiega niente. Quindi, diciamo, scambiare qualche virata verso l'alto del registro di Alessandro Giuli per una fumosa discussione, dissertazione filosofica, come per esempio mi sembra di ricordare abbiano detto gli esponenti del Movimento 5 Stelle a commento del discorso, è fraintendere completamente quello che Giuli, l'operazione che Giuli sta svolgendo. Dimmi tu se vuoi che mi fermi ora e farmi qualche domanda oppure posso
Allora,
proseguire.
torniamo perché appunto c'è molto, no, come
C'è
abbiamo
molto,
iniziato
allora c'è tanto da
da
dire.
raccontare, no? C'è molto di quella, come lo dicevo poc'anzi, lo dicevi anche tu, c'è molto della retorica, ad esempio, di Junger, dell'uomo ribelle, del tecno ribelle,
Sì.
mettiamola come veniva, come citava allora Meridiano Zero sia, no, l'uomo, il suo spirito, il suo essere legato alle tradizioni della propria terra, sangue, suolo e via dicendo, che si frappone o contrappone a quello che è il progresso tecnologico. Giulio riesce a buttare un po' tutto un po' più in caciara, riesce quantomeno a mischiare un po' le carte, anche mettendo dentro figure di riferimento della cultura di sinistra, le stesse figure di riferimento che ogni 3x2 vengono usate anche dalla destra radicale e non, ossia Pasolini, ad esempio, oppure Gramsci.
Oppure, ecco, sì, perché allora, diciamo, c'è molto della del retroterra culturale di Giuli in questo discorso. Questa cosa è innegabile. Però Giuli è sufficientemente furbo da riuscire a mitigare quella afflato, tradizionalista, anche antimoderno, che era il tratto distintivo dell'evolismo dal quale lui proviene, che era appunto declinato al tempo di Meridiano Zero come tecno-ribellione, dicevo, riesce a mitigare tutto questo con un appello alla fusione tra tradizione e innovazione, tant'è che se uno va a vedersi quello che dice di lui, Giuli, il suo mentore d'un tempo, che era Rinaldo Graziani, che era appunto l'ideologo di Meridiano Zero, Rinaldo Graziani gli dà del rinnegato proprio per questo, che dice, lui ha tradito i fondamenti ideologici della nostra comune militanza di un tempo e li ha stemperati nella accettabilità al mainstream. Non di meno questa cosa, questo afflato tradizionalista, per come l'intendono loro, la tradizione c'è, ma mi sembra che le direttrici del discorso di Giuli siano almeno due, allora, diciamo due più una. Due più una. Mi è colpito molto, queste due che sto per dire sono il rifiuto della dialettica e l'antisovietismo. In più passaggi, Giuli, in questo discorso, che secondo me va letto e va sentito, va letto e va sentito, poi su questo magari torno. In due passaggi, anzi in realtà forse tre, in tre passaggi, Giuli dice: bisogna superare una dialettica erronea, bisogna evitare una dialettica sbagliata tra appunto tradizione e innovazione, tra gratuità e profitto, tra conservatorismo e progressismo. Quindi, evidentemente, quello che non piace ad Alessandro Giuli, perché non piace alla sua cultura, la cultura dalla quale proviene, è la dialettica, cioè l'idea che il pensiero possa progredire per il tramite di un'affermazione e di una negazione che si confrontano. Cioè, di nuovo, è ancora una volta, e questo è il tratto di fondo della cultura nella quale Alessandro Giuli ha sempre sguazzato, anche quando ha smesso di militare in Meridiano Zero, quello che davvero costituisce la bestia nera per la cultura di destra è il razionalismo, è razionalismo, di cui la dialettica è chiaramente una modalità di manifestazione. Come usa Giuli, seconda direttrice del suo discorso, come usa Giuli il riferimento a talune icone della sinistra? Beh, le usa per dar contro al comunismo. Perché adopera Olivetti? Come adopera Olivetti, Giuli? Lo adopera dicendo che la sua idea di impresa era finalizzata alla socializzazione alla socializzazione del profitto, altro tema caro alla retorica più che alla sostanza della destra socializzatrice. Quindi una visione, dicevo, socializzatrice, sociale, ma antistatale, antisovietica, lui dice a un certo punto, dove, ecco, per esempio, l'uso della figura che lui fa di Olivetti, è proprio emblematico, della sempre per tornare al nostro vecchio e caro Furio Iesi, è di nuovo un esempio della pappa omogeneizzata, quindi la solita galleria delle autorità che costituirebbero un indistinto patrimonio della cultura italiana che lui, Giuli, dice essere universale a un certo punto del suo discorso, no? L'universalità della cultura italiana, nella quale c'è posto allo stesso modo per Gramsci e per Olivetti, per Gentile e per Croce, per Pasolini e per gli Etruschi, i Greci, la Magna Grecia che lui evoca a un certo punto del suo discorso, senza che sia possibile in questa elencazione, questo snocciolare di continuo nomi, allusioni, riferimenti al passato, discernere cosa pensa l'uno e cosa pensa l'altro intellettuale, qual è la discendenza diretta della nostra cultura dai precedenti antichi che Giuli evoca di continuo. Ecco, quindi la pappa omogeneizzata, il rifiuto del confronto razionale, della distinzione dei singoli apporti, in virtù di una concezione che lui stesso definisce, a un certo punto del suo discorso, organicistica della cultura. Quindi tutti i singoli apporti, non importa, di che natura, di che caratura, di che posizionamento ideologico, siano tutti gli apporti dovrebbero contribuire a costituire questo patrimonio culturale universale, organico dell'Italia. Questo è un tratto. L'altro tratto che emerge molto chiaramente, ancora una volta ci riporta al passato culturale di Giuli, che è la questione della circolarità della cultura, la circolarità, quindi non la progressione storica, non la progressione lungo l'asse del tempo e quindi dello scorrimento della storia, ma l'idea per cui gli antichi etruschi, che a un certo punto saltano fuori nel suo discorso, comunicano direttamente con la Roma del papato, del Rinascimento, la quale comunica direttamente con noi italiani del 2024. A un certo punto Giuli dice, e mi colpisce questa cosa anche diciamo, per quello che io studio nella mia vita di ricercatore, a un certo punto dice, dobbiamo raccontare la storia di Roma e quindi dell'Italia. Okay? Questo, se vogliamo, è paro paro il discorso che facevano gli ideologi del regime fascista che teorizzavano una Italia, quella del regime, come terza Roma dopo quella imperiale e quella del papato, insomma, l'equazione Roma antica o medievale, rinascimentale, uguale Italia contemporanea è una equazione pericolosa da maneggiare con molta cura da parte nostra, e che venga evocata da Alessandro Giuli, che invece con la cultura di destra, parte della quale è confluita nella cultura fascista, è un segnale, diciamo, da non trascurare. Finisco su questo punto, perché già l'ho fatta bella pesante. Finisco su questo punto. E chiaramente perché parlo di questa roba della circolarità, della cultura e quindi della nostra storia, perché anche questo è un motivo della cultura di destra, di ascendenza alla Spengler, alla Iulius Evola, di cui Giuli indubitabilmente si è nutrito e probabilmente si nutre ancora. Quella cosa è proprio, diciamo, l'idea, la filosofia della storia che hanno sempre propugnato dal tramonto dell'Occidente, tanto per fare, diciamo, i nomi delle opere più influenti per quell'area culturale. È esattamente quella concezione lì. Poi, appunto, calata dentro a un discorso che cerca di tenere insieme tutto, per cui gli Etruschi vanno d'accordo con questo appello continuo alla tradizione, i carnevali, anche un'ossessione di Giulio, questa per i carnevali che torna anche in questo discorso e un po' ci ricorda i fasti del suo programma Rai Vitalia, no? Dove.
Esatto, perché poi tutta questa roba qui lui l'ha già proposta culturalmente proprio in questo programma qua, Vitalia, che è questo programma andato in onda qualche anno fa dalle pochissime fortune, c'è da dire, perché andò anche molto, molto male, in cui lui in questo programma non faceva altro che ripercorrere le feste antiche delle civiltà preromane, i culti pagani, fondamentalmente andando
Qua,
di nuovo,
qua
no?
praticamente
A
per mettere
definire.
d'accordo, diciamo, i tradizionalisti con quella che è evidentemente una delle basi materiali della destra di governo, cioè una certa parte non secondaria del capitalismo italiano, lui fa andare d'accordo questo appunto con il progresso e quindi viva Olivetti, per cui questo poi fa dire a Graziani, a Rinaldo Graziani, ma Giulio è un traditore. Scusami, dico soltanto un'altra cosa su questo punto, poi la pianto.
Vai, vai.
Però volevo anche dire che è abbastanza significativo e qui la scelta retorica è giusta dal loro punto di vista e deve preoccuparci dal nostro. Giulio esordisce dicendo quelle linee programmatiche che vado esponendo, che sto per esporre, sono l'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. Allora, questa cosa ha un significato ideologico molto chiaro, perché se tu dici che una filosofia della storia, un'idea della cultura che vengono dritte dal tradizionalismo spiritualista, come piace loro dire, sono l'attuazione della Costituzione, cioè per antonomasia il simbolo della cultura antifascista italiana, stai dicendo, guarda, io mi approprio della cosa che sarebbe vostra di voi antifascisti e vi faccio vedere che in realtà la Costituzione repubblicana predica un'idea di cultura di cui adesso io vi dico le linee programmatiche. Queste linee programmatiche sono la cultura di destra in purezza appena mitigata da qualche accenno al progresso. È una scelta, diciamo, furba. È una scelta furba che va nella direzione dell'appropriazione dei monumenti della cultura di sinistra a cui accennavi tu all'inizio.
Andando verso la chiusura, appunto, Giulio, sorprende l'audacia che ha avuto, no, in questo discorso, non sorprende appunto il discorso in sé, perché come abbiamo provato a ripetere anche questa volta, è il suo patrimonio, è semplicemente il suo patrimonio, del resto è come se non potrebbe essere altrimenti. Cioè, ha sorpreso un po' l'audacia e anche non la furbizia nel presentarsi e nel presentare in quella maniera quello che è il suo programma. Noi l'avevamo di Giuli, preferiamo quando faceva quel programma Rai e si metteva a suonare quegli strumenti antichi, ci sembrava sì comico, comico, ma anche lì faceva lo stesso lavoro che poi sia a presupposto che farà. Come ministro della cultura, quindi riattingere e rimettere le mani su quello che è appunto la tradizione italiana nel senso più distorto possibile e immaginabile. Questo è il nostro. Vai, vai.
Se posso, dico invece una cosa sulla quale non è stato particolarmente furbo. Perché se tu leggi, cioè la cosa che è venuta fuori abbastanza chiaramente è che Giulio ha voluto tenere il suo solito tono, un po' serioso, no? Un po' dinoccolato, con davvero pochi guizzi anche di, so, di autoironia. Giulio è uno che si prende molto sul serio, ma cerca di nascondere questa sua alta stima di sé, dietro a qualche svisata un po' più leziosa. Ecco, ha cercato di mantenere anche questo tono, che è quello che noi gli conosciamo, se lo abbiamo visto parlare ai talk show, per esempio, anche nell'audizione che ha fatto in Parlamento. In questo, però, devo dire, da fissato con la retorica, che è stato in realtà inefficace, perché se tu leggi un discorso che è così improntato all'aulicismo, senza davvero attingerlo, ma improntato all'aulicismo, no? Si è molto parlato dell'apocalittismo difensivo, dove ovviamente, questo l'ha visto Loredana Lipperini, per esempio, dove ovviamente non è che sia un parolone apocalittismo difensivo, è una criptocitazione di Umberto Eco, molto, molto scoperta, non è nulla di esoterico, ecco, tanto per usare un aggettivo che è loro caro. Se tu fai sto discorso che vorrebbe essere molto alto, e però lo inframmezzi parlando a braccio, e mentre parli a braccio fai una fatica boia a tirar fuori le frasi, come dire, dai l'impressione che se tu non leggi, la tua capacità oratoria è molto meno forte di quella che potrebbe apparire alla lettura del discorso. Quindi, caro ministro, scegli se vuoi essere appunto questo dispensatore di grossi termini, un po' vuoti, idee senza fare, idee forza, come lui ha detto nel suo discorso, o se vuoi essere l'oratore che improvvisa. Se tu lo senti parlare in quell'orazione, vedi che appena si discosta dal testo scritto, fa fatica a mettere in fila le parole per un colto, per un colto interrogatore dello spirito e della tradizione, non è un figurone.
Sì, no, ma io sono anche abbastanza d'accordo anche su questo ultimo passaggio. Andando a chiudere, lo dicevamo l'altra volta in chiusura, lo ripetiamo, saremo sempre con due occhi su Giulio, siamo molto curiosi di vederlo, curiosi e curiose di vederlo all'opera, vedremo quello che farà al di là dell'uso, no, di alcuni riferimenti, tra i tanti riferimenti, no? La cosiddetta rivoluzione permanente dell'infosfera globale non va altro che ad attingere anche lì su un testo di uscito qualche anno fa. Ora vi dico il titolo perché in questo momento mi sfugge, che è appunto di Luciano Floridi, che era proprio la quarta rivoluzione, come l'infosfera sta trasformando il mondo di nuovo, no? Un approccio chiuso verso tutto ciò che è la
E
trasformazione delle
anche lì, se
tecnologie
vuoi, anche
in
lì, se vuoi,
informazione.
c'è un attacco, diciamo, perché usare rivoluzione permanente non è rivoluzione permanente non è un sintagma neutro. Siccome questa rivoluzione permanente non gli piace ad Alessandro Giuli, come del tutto evidente, non gli piace la rivoluzione permanente dell'infosfera, ma io direi non gli piace la rivoluzione permanente tout court, se non proprio che non gli piace la rivoluzione. Allora, usare un sintagma del trotskismo, non so se sia volontaria o meno la scelta, ma va un po' in quella direzione del andare contro il lessico e la cultura di sinistra che dicevo, no, all'inizio. Poi, se uno tra l'altro va a vedere, sfronda questo discorso dai riferimenti che vorrebbero essere alti, ma sono tutto sommato banali, la sostanza è che dobbiamo continuare ad aprire i musei il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre perché la cultura è di tutti e non bisogna finanziare a pioggia il cinema e bisogna far ripartire gli spettacoli. Cioè è un discorso che poi tutto sommato è né più né meno di un discorso, diciamo, standard da festa comandata di ciascun politico, che è passato soltanto perché dietro alla medietà delle cose, quasi ovvietà delle cose che ha detto, c'erano questi 3-4 riferimenti che, essendo inconsueti nel lessico politico, sono suonati come altreplanetari. In realtà, per l'appunto, bisogna demistificare questa roba.
Ti vado a ringraziare Luca, ci sentiremo penso prossimamente, neanche troppo avanti secondo me, perché Alessandro Giuli ci regalerà altre perle. Io
Insomma,
sono
mi sto
abbastanza.
specializzando come Alessandro Giuliologo, praticamente.
Io mi sono convinto che non mi aspettavo appunto questo fuga in avanti già da subito, però mi sono convinto che ci regalerà altre perle come le ha regalate già nel suo recente passato col programma Rai. Ora ha un ruolo tutt'altro che indifferente. E continuiamo appunto a seguirlo perché ci tocca a tutte e tutti
Ciao a tutte e a
direttamente.
tutti, a presto,
Grazie a lui.
ciao.
Presto.